Il titolo di questa riflessione che questa mattina sentivo nel cuore è Dio è la mia parte, a proposito di eredità, a proposito di quale parte scegliamo, ecco perché tante volte si è in conflitto in tutti i sensi per avere un territorio. Ora per ora siamo in tempi di guerra e vedete quanto si lotta e quanto ci siano veramente tensioni, conflitti per occupare un territorio, per avere il dominio su un territorio. E noi tante volte realmente immaginiamo che ci sono i buoni e i cattivi, ma non esistono guerre giuste, non esistono, perché tante volte appena sono alcuni che fanno certe cose tremende, allora sono scusabili. Ecco come le crociate, i tempi o altri atti molto più moderni, magari perché fatti dalla potenza occidentale, dall'Europa, dall'America, altri fatti invece, siccome sono ad opera di altri, allora sono negativi. Allora, vedete, per Dio non esiste una guerra giusta, perché Lui ci ha detto che abbiamo bisogno di vincere il male col bene, e se c'è un nemico dobbiamo dare lui da mangiare, non mangiare veleno però, o bombe, ma le nostre vendette, le nostre diciamo ingerenze, il nostro desiderio di dominio non è qualcosa che piace a Dio, perché attraverso la rivelazione di Cristo Lui ci ha fatto vedere che vince chi perde, vince chi si arrende, vince realmente chi si lascia sopraffare e chi in qualche modo sta lottando per un regno che non è di questo mondo. Questa è una logica estrema che è difficile, perché ognuno di noi deve lottare per i suoi territori, guai a chi li tocca, e tutto il mondo, diciamo, è basato su questa logica perversa, dove la pace è assicurata dalle armi atomiche, dove i fondi per la pace si prendono i soldi per le guerre, le armi. Ci sono delle contraddizioni così estreme, veramente da mettersi le mani nei capelli e nel veramente rendersi conto come l'uomo, nonostante si sia evoluto tecnologicamente, culturalmente, intellettualmente, è sempre purtroppo dominato da questo desiderio di possesso, di controllo, di dominio, e purtroppo questo poi si ripercuote su tutte le persone più deboli, più fragili, sugli ultimi e su quelli che non c'entrano niente, che sono cavie, che sono vittime, che sono effetti collaterali non voluti e che in qualche modo pagano la stoltezza, l'assurdità di chi vuole la parte di dominio, di controllo. E poi ci sono le varie alleanze, ma tutto quello che succede nel macro, cioè nella dimensione geopolitica, funziona anche nella relazione. Si fanno associazioni a delinquere, ci si unisce tante volte contro altri, sempre per il possesso, per il dominio, per il monopolio di qualcosa. Ma che bello scoprire che come cristiani, sì, se possibile possiamo lottare anche per i nostri diritti, ma sapendo che la nostra parte, la nostra eredità è quello che Dio ha procurato per noi. Lì abbiamo la piena gioia e il pieno senso di possesso di qualcosa, oltretutto, che non ci sarà mai levata. Perché? Perché tante volte il nostro desiderio, il nostro accaparramento è verso beni, verso situazioni che alla fine sono solo per questo tempo, e dove il nostro cuore, tante volte, dove il nostro tesoro è il nostro cuore, tante volte veniamo catturati da cose che sono solamente saltuarie e sono per un tempo. Ma volevo leggere, è bellissimo vedere nella scrittura come nei salmi, che sono in qualche modo dei canti ottenuti attraverso spesso l'arpa, la cetra, e sono espressione proprio, la parola salmi è proprio come suono tratto da strumenti a corda, e come nei salmi già profeticamente viene annunziata la grazia, viene annunziata la opera di Dio, viene annunziata la prospettiva meravigliosa che i credenti avrebbero potuto vivere con Cristo e poi nell'eternità. E c'è un salmo meraviglioso che vorrei questa mattina velocemente condividere con voi, un salmo 16. Lo scorreremo e velocemente ne traiamo qualcosa di importante per la nostra vita, proprio perché la parola di Dio ha questa caratteristica di essere scritta tanto tempo fa, ma di avere un'attualità, di avere una capacità proprio di sviluppare in noi, di farci rispondere con una fede e come qualche cosa che poi ci faccia diventare più ricchi, che siamo stati arricchiti in Cristo, ma e la parola di Dio ce lo ricorda, ci stimola a aprire gli occhi su quello che è la nostra ricchezza, la nostra eredità. E allora così recita il Salmo: proteggimi, o Dio, perché io confido in te. Ho detto al Signore: tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te. È bellissima questa prima espressione con cui esordisce il salmista Davide, cioè il fatto che la protezione nasca dalla fiducia. Perché io mi fido di te, in qualche modo sono protetto. E tante volte, sapete, noi abbiamo bisogno, cerchiamo a destra e a sinistra protezione, ma non riusciamo a fidarci di Dio e niente e nessuno ci dà la sicurezza. E tante persone continuano a cercare sicurezza e poi, proprio perché cercano sicurezza, vogliono dominare, vogliono controllare, perché sapete che il dominio e il controllo nascono dalla paura, nascono dall'insicurezza. Ma fino a che non impareremo a fidarci di Dio, non riusciremo a sentirci protetti. Ci sono persone che sembrano protettissime, hanno bunker, hanno cose, ma vivono sempre nella paura. Ci sono persone che sono esposte, che vivono le minacce, eppure, avendo fiducia in Dio, sanno di essere protette. Protette che non significa che in assoluto non avranno nessun problema, ma significa che non possono essere separati dall'amore di Dio. Questo è un aspetto importante, fratelli e sorelle, perché se è questa la cosa più importante della nostra vita, dobbiamo sapere che da questa non ci può superare, non ci può separare nessuno. Se chiaramente la nostra sicurezza invece è legata a tante cose umane, seppur legittime e necessarie, allora quando qualcuno minaccerà il nostro patrimonio, quando qualcuno minaccerà la nostra vita fisica, quando qualcuno minaccerà il nostro ruolo, la nostra posizione, la nostra immagine, e allora andremo in una crisi profonda e ci sentiremo sprotetti. La protezione nostra non è un antivirus, né dal punto di vista informatico né dal punto di vista medico, ma è la presenza di Dio in noi. E infatti è espresso dal salmista: ho detto al Signore, tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te. Mamma mia, che espressione estrema! Davide, ma come non hai nessun bene al di fuori di Dio? Ma questa mattina lo Spirito Santo vuole realmente orientarci allo stesso atteggiamento che ha il salmista, cioè non avere altro bene se non in Dio, che non significa non avere nient'altro. Ecco, qualcuno potrebbe ovviamente prendere questo spirito della povertà, del mondo francescano e vivere semplicemente di Dio. Una volta vi ho raccontato, sono stato in un convento di clausura e dopo i primi due giorni che non prendeva il telefono, non prendeva niente, non facevano, dovevo fare una seminario, una conferenza, stavo malissimo perché non avevo tutte le normali cose a cui attingevo, internet, Facebook, cioè separato da tutti i beni o almeno tutte quelle cose, e all'inizio mi sentivo perso, ma dopo 2 o 3 giorni, al terzo giorno, mi sentivo così ripieno di Dio. Ma non era la presenza particolare in quel luogo, perché sappiamo che non c'è un luogo particolare dove Dio dimora, ma era il fatto che non avevo più quei beni o quelle cose dalle quali cercavo di attingere. Quindi il mio rapporto con la presenza di Cristo era salito esponenzialmente, ma senza che facessi niente, solamente facendo una sorta di digiuno multimediale, di digiuno informatico, di digiuno. E attenzione a questo, questa è un'attenzione che voglio dare a voi, ma che do a me. Noi dipendiamo troppo dall'elettronica, dipendiamo troppo dalla tecnologia, dipendiamo troppo da cose che da un momento all'altro possono venire meno, e se non ci sono più ci sentiamo persi. Ma in realtà la cosa bella che il salmista esprime, che questa mattina vorremmo fare anche nostra, è: io non ho altro bene all'infuori di te. È bello quando lo possiamo dire. Che non significa, ripeto, che non usiamo più niente, ce ne stiamo in una specie di cella nuda e spogliata, ma che le altre cose non prendano mai il posto. Io so che in alcuni di noi tante volte questo avviene. Diciamo Dio, 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 però in realtà poi il nostro affetto, il nostro legame, quello che non bisogna toccare dentro di noi sono altre cose. Guai a chi ci tocca la serie televisiva, guai a chi ci tocca l'allenamento in palestra, guai a chi ci tocca non so che cosa, il guadagno con quell'affare, guai a che la nostra parte è Dio. Avremmo bisogno veramente di sviluppare questo atteggiamento del salmista: non ho altro bene all'infuori di te. Tu sei il mio Signore, non ho altro bene all'infuori di te. E poi il verso 3, continuando questo meraviglioso salmo, che dice: quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Guardate come in una maniera profetica ci fa già comprendere l'importanza della comunione fraterna. Come a dire, avremmo bisogno in primis di rivolgere il nostro affetto, di concentrarci prioritariamente nella nostra famiglia spirituale, non per escludere gli altri, ma perché semplicemente nella dimensione del denominatore comune di Cristo possiamo crescere, possiamo diventare una squadra che serve anche poi agli altri, non che si isola e sta per i fatti suoi e crea una specie di circolo privato dove nessuno può accedere, ma perché dalla comunione dei credenti, dalla comunione dei credenti in senso generale e dalla comunione dei credenti in senso particolare, dalla Chiesa, dalla comunità locale, deriva una forza grande di amore. E già Davide voleva esprimere questa realtà, come a dire: io voglio per prima cosa avere rapporti, relazioni, affetto, legame, stimoli, esortazioni da quelli che sono fratelli, che sono persone che hanno avuto un'esperienza con Dio. E questo è importante, perché tante volte sembra che noi riusciamo a creare delle relazioni più forti, extra ecclesiali, rispetto a quelle che invece potrebbero essere il massimo. Perché? Perché condividono lo spirito, condividono l'anima, condividono l'aspetto, diciamo, mentale, emotivo, affettivo, condividono anche il corpo quando siamo insieme e facciamo delle cose insieme. E quindi la piena relazione, la piena comunione è quella che possiamo avere con dei credenti. Ma bisogna sfruttarla, fratelli. Bisogna veramente comprenderlo, perché se non comprendiamo la ricchezza che c'è nella comunione fraterna, non ne avremo questo beneficio e alla fine non vivremo questa progettualità della dimensione orizzontale del cristianesimo. E poi un'affermazione che ci fa pensare e che è un monito per ognuno di noi, ma soprattutto è qualcosa che ci fa rattristare per quelli che corrono dietro ad altri dei, perché dice così, non dice i piaceri di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati, anche se tante volte correre dietro altri dei sembra che possa creare tanto piacere e tante persone corrono dietro ad altri idoli, si creano forme di culto di altro genere, narcisismo, altre modalità, autoreferenzialità, io sono Dio, altre modalità con cui cercano di soddisfarsi, però purtroppo profeticamente Davide già vede che i dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati. Quindi vuoi moltiplicare i dolori? Corri dietro ad altri dei. E non per questo nel senso di panteismo o di crearti delle divinità, ma come a dire dedica la tua vita ad altre cose che diventano più importanti di Dio. E vuole essere un'esortazione questa mattina per ognuno di noi a rimettere in primo piano, a rimettere al posto giusto la nostra relazione con Dio e il nostro percorso cristiano. Perché? Perché tutta la fatica che non è nel Signore sarà vana, tutta la corsa dietro ad altri idoli sarà non solo vana, magari fosse solo vana, ma sarà anche dolorosa, perché in qualche modo poi nel momento in cui crolleranno questi idoli, nel momento in cui scopriremo che dietro il vestito non c'è niente, saremo veramente grandemente illusi e poi disillusi e poi delusi e poi in crisi, e i dolori di chi punta non su Dio ma su tutte le altre cose non sarà una sensazione piacevole. È come se puntiamo sui cavalli perdenti, per usare un termine dell'ippica, e quei cavalli non arriveranno mai, per quanto sembrano veloci e forti, ma se puntiamo sull'agnello, se puntiamo su Cristo, se puntiamo sulla sua vita, se puntiamo sul suo progetto, arriveremo lontano. E lì il salmista si distacca da questo atteggiamento di profanità e dice: io non offrirò le loro libazioni di sangue, né le mie labbra proferiranno il loro nome. E qui poi quell'affermazione che ha dato spunto alla riflessione di questa mattina al verso 5: il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice. Che bella questa espressione, fratelli. Il Signore è la mia parte di eredità. Qua stiamo cercando tutti un'eredità. Stiamo cercando tutti, dicevo, prima vorremmo avere qualcosa ora, ma tante volte ci accontentiamo che questa cosa verrà dopo. Ecco, un'eredità, qualche vecchio zio d'America che ci lascia qualcosa. Nessuno mi lascia niente, ma che nessuno, non c'è nessuno che... E per l'eredità tante volte ci si ammazza a vicenda, si ammazzano i genitori, si fanno i delitti più grandi, si uccide tra fratelli, eccetera, eccetera. Qui è importante che come cristiani questa mattina riconfermiamo che Dio è la parte della mia eredità. Cioè noi abbiamo ereditato qualcosa di meraviglioso, una bella eredità c'è pur toccata, dice un salmo, la mia sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità mi è toccata, una bella eredità non è quello che Dio mi può dare. Oggi purtroppo in un clima di consumismo, in un clima veramente di opportunismo, si è sviluppata una teologia che l'eredità non è Dio, ma è quello che Dio mi può dare. Allora Dio cosa mi può dare? Una macchina più grossa degli altri e io cerco questa forza, cerco questa prosperità, cerco questa idea di Dio che è il genio della lampada e mi soddisfa tutti i miei desideri. E Dio è grande, oh, Dio è grande perché dici, perché ti riempie il conto in banca, perché ti riempie veramente di possesso, perché ti riempie di potere. No, Dio è grande perché Lui è l'eredità, Lui è la nostra parte, e questo lo possiamo scoprire semplicemente se entriamo in un'intimità con Dio, perché se non entriamo in un rapporto di comunione, se non entriamo in un rapporto di adorazione, se non entriamo in un rapporto dove la sua presenza ci soddisfa, in qualche modo diremo sì, Dio è il mio Signore, Dio è la mia eredità, però poi sotto sotto cercheremo altre cose per darci sicurezza, per darci forza. E questa vuole essere un'esortazione questa mattina, perché Dio vuole essere la prima parte della tua eredità e vuole che ritorni al primo amore, quando realmente lo consideravi come Dio, toccatemi tutto, ma non Dio, no. Ora è magari, ok, diciamo Dio va bene, però se mi toccate tutte le altre cose, cioè non, ecco, siamo diventati un po' religiosi, abbiamo bisogno di ritrovare questo rapporto vero con la sua presenza. Il Signore è la parte di mia eredità, la mia parte di eredità è il mio calice. Che bella questa espressione! Perché il mio calice? Perché è quello che bevo. Cos'è il tuo calice? A parte un po' di vinuzzo, se te lo bevi, o altre bevande più o meno, diciamo, positive per il tuo organismo. Cos'è? Chi è il tuo calice? Cos'è che vuoi bere? Dove ti vuoi appozzare? Si usa questo termine in siciliano. Dove ti vuoi appozzare? Cioè, che cos'è? Beati quelli che sentono questa sete di Dio e vorrebbero veramente essere dissetati dalla sua presenza. Fratelli, sorelle, abbiamo bisogno di ritrovare il gusto della sua presenza, non di qualcosa che sia un artificio, non di un'atmosfera, non di una coreografia. Ecco, tante volte ci nutriamo di apparenze, ci nutriamo di spettacoli, siamo nel mondo dell'entertainment, ci nutriamo di tutto quello che in qualche modo ci stimola, ci dà un senso di pienezza. Chi vuole bere alla sorgente di acqua viva? Chi vuole veramente bere, come Gesù disse, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal seno di chi beve, di chi prende la mia acqua, di chi beve da me? Qual è il tuo calice? Cosa stai cercando di bere? Cosa stai cercando di prendere per riempire il tuo bisogno? E poi, andando verso la conclusione, che bella questa espressione profetica già: il Signore è la parte di mia eredità, il mio calice, tu sostieni quello che mi è toccato in sorte. Alleluia, è bellissimo, perché quello che ci è toccato in sorte è la sua vita, è la sua presenza, e Dio stesso la mantiene, e Dio stesso sostiene la sua opera dentro di te. Non hai bisogno tu di crearla, ma solamente di scoprirla e di scoprire che Dio è in te. Però se tu non bevi a questa sorgente, ti sentirai annoiato, ti sentirai demotivato, ti sentirai amareggiato, ti sentirai incavolato, insomma sempre collato. Ti sentirai sfigato, ti sentirai qualunque cosa, ma non ti sentirai riempito, non ti sentirai ripieno di Spirito Santo, non ti sentirai ripieno di Dio, perché lì Dio ci ha progettato per questo, per poter essere soddisfatti con Lui. Quindi, come cristiano, ancora di più non possiamo dissetarci di altre cose. Sì, lo possiamo fare, ma non ci disseteranno, ci annoieremo, ci deluderemo. È importante riscoprire la sorgente che Lui ci ha dato, bere Lui, sapendo che Lui sostiene quello che ci ha dato, quello che ci ha regalato, lo sostiene Dio. L'impresa nuova che Dio ti ha dato è Lui che la sta sostenendo, è Lui che mette il capitale, è Lui veramente che non permetterà che tu possa crollare internamente. E poi conclude: la sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi, quello che avevo citato, una bella eredità mi è toccata. Alleluia. Chi è che veramente questa mattina non guardando il proprio conto in banca, non guardando le proprie bollette difficili da pagare, non guardando il caro energia che sta veramente distruggendo l'economia, non guardando queste cose, anche se ci sono e ne paghiamo le conseguenze, può dire realmente una bella eredità mi è toccata e la sorte mi ha dato luoghi deliziosi. Che bello quando scopriamo che il posto migliore dove possiamo stare non sono i paradisi fiscali, non sono le Hawaii, non sono altri luoghi o altri posti o altre situazioni, ma il posto migliore dove possiamo stare è la presenza di Dio. Beati quelli che lo sperimentano, beati quelli che veramente possono godere di questa realtà, perché sapranno veramente poi gestire il rapporto con le altre cose in maniera equilibrata. Ma chi non lo riesce a vivere, chi vive il cristianesimo solamente così freddo, trascinato, di dovere, sentivamo poco fa, di legge, non potrà vivere questa gioia, non potrà vivere questa libertà, e poi piano piano cercherà di appozzare da altre parti e cercherà di trarre la propria gratificazione da cose più o meno distruttive, ma che non ci fanno bene. Fratelli, sorelle, un'esortazione da Davide che ci parla dopo tanti anni. E così qual è la risposta? Benedirò il Signore, verso 7, che mi consiglia. Anche il mio cuore mi istruisce di notte. Che bello sapere che Dio può continuamente rifocillarci, restaurarci, anzi tante volte è più facile che ci parli di notte perché siamo un poco così meno concentrati, perché di giorno siamo noi tante volte a dover avere degli obiettivi, siamo orientati sugli obiettivi e Dio non ci può parlare, bussa e dice occupato, richiama dopo, ecco, come se nella nostra segreteria mentale ci fosse in questo momento sono occupato, richiama più tardi, poi di nuovo richiama più tardi, poi alla fine finalmente arriva la notte e finalmente lì forse possiamo ricevere la chiamata di Dio. Però è brutto sapere che chi ci ama così tanto deve aspettare che siamo incoscienti per poter veramente parlarci. Non è una cosa bella, dovremmo essere più capaci di coglierlo nella realtà quotidiana. Io ho sempre posto il Signore davanti ai miei occhi, poiché Egli è la mia destra, io non sarò affatto il smosso. Leggiamo solamente fino al verso 21. Perciò il mio cuore, fino al verso, scusate, 9, 21 era un'altra cosa. Poiché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso. Fratelli, tutti gli smuovimenti, tutte le situazioni che ci travagliano, che ci spostano, che ci influenzano, tutte le cose che ci suggestionano, tutte quelle cose che ci condizionano, quanto siamo veramente fragili tante volte, sballottati da un telegiornale all'altro, tra l'altro con notizie sempre più false, sempre più fuorvianti rispetto, ed è incredibile come io vedo proprio una sorta di lavaggio di cervello, alcune notizie, se ci fate caso, le ripetono 2, 3 volte, 4 telegiornali, ma dico, ma questo già l'avete detto, ma perché sempre dite la stessa cosa? Altre notizie invece completamente incognite, se uno non va a cercare canali paralleli come se non esistessero. Qua purtroppo l'informazione ci vuole suggestionare, vuole farci credere delle cose, vuole indirizzarci, e noi tante volte siamo veramente inchiommati da tutte queste cose. E lì abbiamo bisogno non tanto di spegnere il telegiornale, perché è utile sapere più o meno quello che succede, più o meno che più, cioè, ma potere sapere e ricevere la stazione dove si trasmettono onde di amore. Fratello, sorella, c'hai una stazione ricevente, c'hai un telegiornale 24 ore al giorno, lo Spirito Santo è dentro di te per parlarti, per annunziarti cose a venire, per rivelarti, per consolarti. Senti il telegiornale dello Spirito Santo, ascoltalo nella tua vita, sintonizzati ogni tanto con quello che Dio sta cercando di dirti. Perché Dio non si impone alla tua attenzione se tu non stai lì recettivo ad ascoltare in silenzio. Dio non farà la voce grossa e ti dice stai zitto. No, sei tu che hai bisogno di stare zitto e di fermare ogni tanto il cervello per ascoltarlo. Perciò, perché egli alla madestra non sarò affatto smosso. E lì è profetico anche perché ovviamente la destra di Dio è un po' rappresentato da Gesù, e poiché Gesù è in noi non saremo affatto smossi, perché Gesù non si smuove da di noi. Noi ci smuoviamo, noi ci contorciamo, noi ci allontaniamo, noi ci distraiamo, ma Gesù non si muove dentro di te. Non è bello questo, sapere che lui non è, alleluia, non è influenzato dalle tue cavolate, non è influenzato dal tuo essere sballottato. Lui non si muove, rimane fermo, tiene la posizione dentro di te. Anche quando tu stai affondando, lui sta a galla e ti tiene a galla. E perciò, ecco, concludiamo con questo verso, col verso 9, perciò, ecco, come abbiamo sentito oggi sulla possibilità di gioire, per tutto quello che abbiamo detto, il mio cuore, il mio spirito, in traduzione neotestamentaria, si rallegra e l'anima mia esulta. Anche la mia carne dimorerà al sicuro. Ci alziamo in piedi. Perciò, se veramente facciamo come Davide ha fatto, se veramente scopriamo questa ricchezza, non serve a niente essere cristiani, avere ricevuto questa vita dentro e poi non averne i risvolti, le implicazioni. Restiamo potenzialmente incredibili, ma poi siamo veramente esternamente e realisticamente fallimentari. C'è una presenza grande di Dio nella tua vita questa mattina. Dio ha deciso di abitare in te e tu hai bisogno di abitare in Lui. Hai bisogno di scoprire questo luogo meraviglioso della Sua presenza dentro di te. Hai bisogno di coltivarlo. Hai bisogno di fermarti un attimo da questa corsa frenetica, più o meno distruttiva, e fare il punto, prendere le coordinate e dire a te stesso e realizzare che Dio è la tua parte più importante. La vita di Dio dentro di te è la parte più vera, è la parte più reale, è quella realmente che ti può coinvolgere, ti può spingere, ti può riaccendere, ti può rimotivare, ti può veramente portare lì dove non potresti mai arrivare, ti può fare superare momenti di angoscia estrema, ti può fare superare momenti di paura. Dio è la tua parte, e se tu l'hai scambiato per qualche altra cosa, questa mattina Dio ti dice: io sono la tua parte di eredità, io sono la tua vera gioia, io sono la tua vera pace, io sono la tua vera libertà. Non dimenticarlo, perché se lo dimenticano i cristiani, chi se lo ricorderà? E perciò il mio cuore si rallegrerà, il mio spirito giubilerà, la mia anima esulterà e la mia carne, conclude, starà al sicuro. Come a dire, anche il corpo, anche l'aspetto umano ne avrà un beneficio. A parte che se tu vivi nella lode, nella presenza di Dio, tutto l'effetto dello stress viene spurgato, ti si abbassa il cortisolo, l'ormone dello stress. Se tu vivi questa comunione con Dio, questo ti fa bene. bene anche fisicamente. E allora vogliamo veramente raccogliere questa esortazione questa mattina e vogliamo pregare insieme questa mattina, perché Dio è la parte della nostra eredità, ma noi vogliamo riconoscerlo come parte della nostra eredità. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché tu ci ricordi attraverso il tuo salmista Davide, che aveva fatto tante esperienze, ma che poi alla fine, dopo anche i grandi peccati, le grandi situazioni di assurdità dove si è venuto a trovare, è rimasto il dolce cantore di Israele. E questo perché? Perché aveva imparato a trarre gioia, risorsa, energia dalla tua presenza. E dopo tanti anni, attraverso questa parola ispirata, ci vuole scuotere, incoraggiare a ritrovare la gioia della tua presenza, Signore. Io ti chiedo, ti prego per me, per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, di quelli che ci stanno ascoltando, Signore. Ci possa essere una rivelazione forte, grande, di questa tua presenza, di questa parte meravigliosa di eredità. Quella parte che mentre noi la scopriamo nessuno ce la potrà togliere, come Maria quando ti adorava e fu detto che c'era qualcuno che si affaticava per tante cose secondarie, ma che Maria aveva preso la parte migliore. Sì, la parte migliore sei tu, Signore, la parte vera di tutta la nostra vita sei tu. E vogliamo veramente ritrovare la gioia di essere ereditieri, di aver ereditato questa dimensione meravigliosa che non ci sarà mai tolta. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.